radiocittaperta.it, la tua radio online.
Bentornate e bentornati ad Animal Voice. Michela Ciandra vi accompagnerà fino alle 18 in diretta su radiocittaperta.it, ma anche in video diretta Twitch. Quindi, come sempre, saluto le amiche e gli amici di Twitch. Ciao! Se volete intervenire durante la diretta potete mandare sms e whatsapp al 340 197 4468.
È bueno aprender a confiar, se olvida, respira, se olvida, respira.
E oggi abbiamo tanti argomenti da affrontare, abbiamo anche un'intervista ad una persona importante nel mondo dell'attivismo. Però prima devo fare una premessa perché mi è stata fatta una critica sul fatto che appunto in questa ora che ho a disposizione su Radio Città Aperta non parlo mai di quello che succede alle persone, agli uomini. In realtà qualche volta è avvenuto nel caso degli alluvioni, però ecco, il fatto di non parlarne non significa che io non mi occupi e non mi preoccupi delle cose che stanno capitando nel mondo anche agli esseri umani, agli animali umani, e quindi è doveroso sicuramente ricordare quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, ed è doveroso dire che anche se non ne parlo io abborro ogni forma di violenza, abborro la guerra in ogni posto del mondo, e quello che sta capitando è veramente orribile. Ovviamente denuncio quello che ha fatto Hamas insieme al suo gruppo e le persone che sono morte, quindi abborro tutta questa violenza, ma abborro anche il fatto che per una persona o un gruppo, piccolo gruppo di persone, ci sta rimettendo tutto un popolo che è quello palestinese, e quindi abborro la violenza contro una popolazione che è inerme e sta subendo una violenza inaudita. Se ci pensate, insomma, sono state scaricate, sganciate più di 6.000 bombe sulla striscia di Gaza in meno di una settimana, e se facciamo un paragone, ecco, in Afghanistan nell'arco di un anno gli Stati Uniti hanno sganciato 7.000 bombe, quindi questo per far rendere conto, insomma, di quanta violenza sta subendo questo popolo martoriato. Quindi ripeto, se non ne parlo non significa che non me ne occupi o non me ne preoccupi, però questo è ovviamente è un'ora dedicata principalmente al mondo animale, al mondo dell'ecologia, della natura. Però ecco, era doveroso farlo presente. Benissimo, detto ciò, io mi ascolterei Leslie Gore e poi iniziamo ufficialmente la puntata di Animal Voice.
You don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me, don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do, don't tell me what to say, and please when I go out with you, don't put me on display.
change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay.
Leslie Gore, You Don't Own Me, su Radio Città Aperta. E oggi parliamo di riforestazione sulla terra, ma anche in mare. Allora, c'è un gruppo di studiosi, un team, che ha studiato un modo per riforestare velocemente la terra, soprattutto tutte quelle zone desertiche o che hanno subito magari degli incendi o zone pianeggianti che non hanno molti alberi. E questa invenzione si tratta praticamente di un portasemi in legno biodegradabile. E la forma di questo portasemi si ispira un pochino ai semi di una pianta che si chiama Erodium, che è una pianta molto particolare, che è appunto dei semi a spirale. E come funziona? Allora, innanzitutto questo team ha installato questi portasemi, circa 136, tra gli Stati Uniti e la Cina. E ci sono stati degli ottimi risultati. Come funziona? Dicevo, viene semplicemente lasciata a terra e la si può lanciare da un aereo, da un drone, tramite le nostre mani, come ci piace. Una volta a terra, questo portasemi si adatterà al terreno fondendosi a una sorta di codine, solitamente sono tre, delle eliche, piccole eliche, che si srotolano una volta a terra e girando penetrano nel terreno, quindi funzionano come se fossero dei piccoli chiodini, dei piccoli trapani. Quindi entrando all'interno della terra liberano il seme, che poi attecchisce e germoglia. E questa invenzione ha ottenuto l'80% di successo, quindi invenzione importantissima, oltretutto biodegradabile. È utile, come ho già detto, per tutte quelle zone che comunque hanno subito magari un incendio o comunque non hanno moltissimi alberi, e soprattutto sono poco attraenti per gli animali selvatici, perché spesso il problema è che si mettono dei semi all'interno del terreno, poi arriva l'animaletto che se lo magna. Invece in questo caso, essendo poco attraenti, funziona. E dicevo, vorrei parlare anche del riforestare, ma a livello marino. Ebbene sì, perché c'è una fondazione che si chiama MedSea, scritto MedSea, che è una fondazione di Cagliari, quindi è una fondazione della Sardegna, che si è prefissata come obiettivo che entro 7 anni, insomma, vuole piantare oltre 1 milione di piante di Poseidonia sui fondali marini della Sardegna. Questo perché vorrebbero ripristinare almeno 5.000 ettari di praterie marine entro il 2050. Ma perché questa Poseidonia? La Poseidonia, per intenderci, è quella specie di pianta, sono tipo delle foglie lunghe che troviamo sulla spiaggia molto spesso. Perché è importante? Perché innanzitutto funge sia da cibo che da rifugio per almeno un quarto delle specie marine, sia parlando di fauna sia di flora nel Mediterraneo ovviamente, e questi accumuli di Poseidonia sulla spiaggia hanno un ruolo fondamentale, per questo non bisogna toglierli, anche se potrebbero essere fastidiosi tra virgolette. Perché? Perché ostacolano tutto quel processo di erosione delle spiagge, quindi è importantissimo per le coste, in questo caso le coste italiane. E in più la Poseidonia è una pianta che riesce ad assorbire l'anidride carbonica, quindi la CO2, e pensate che ne riesce ad assorbire 35 volte di più rispetto a un albero tropicale. Quindi capite bene che la funzione della Poseidonia è fondamentale, per questo si sono insomma focalizzati su questa pianta, che purtroppo sta scomparendo a causa sicuramente del cambiamento climatico, ma a causa soprattutto dell'uomo, come sempre, sempre presente nei peggiori bar di Caracas. Attività umane, quindi si parla di pesca a strascico che disintegra insomma tutto ciò che è nel fondale, ma anche l'inquinamento delle acque, e quindi la richiesta è quella di supportare il più possibile questo tipo di progetti, perché sono progetti importantissimi per il nostro ecosistema. Quindi se vi interessa andate a dare un'occhiata a questo progetto di Metsi di Cagliari, perché lo trovo molto interessante. Bonobo e poi torniamo.
Thank you.
Up su radiocittàaperta.it. Vi volevo ricordare, intanto che la Michela Ciandra parla, cioè io, me medesima, che questa puntata la stiamo registrando, quindi diventerà un podcast che può essere riascoltato sulle pagine, sulla pagina di radiocittàaperta.it, entrando sulla pagina, cercando sul palinsesto del martedì Animal Voice, troverete questa e le puntate precedenti. Ma vi ricordo, ma ve lo ricorderò anche dopo, che questa puntata va anche in onda, in replica, il venerdì dalle 15 alle 16, e quindi io saluto chi mi sta ascoltando durante la replica.
Alors je respire, même si le cœur mi quiere explotar.
E parliamo di nuovo di orsi. Di orsi, vorrei parlare di orsi perché, a parte per le notizie che sono arrivate in queste ultime settimane, ma anche per fare un mini paragone su come viene gestito l'orso in Trentino e come viene gestito invece in Abruzzo. Intanto, parlando del Trentino, dopo la morte dell'orsa Fiona, meno di una settimana fa è arrivata la notizia che sono stati trovati altri due orsi morti in circostanze misteriose, quindi non sono morti di morte naturale, e questo ci fa capire per l'ennesima volta di quelle che sono le conseguenze di questa politica di intolleranza, ma anche dell'incapacità di questa politica di Fugatti e la sua banda di gestire il territorio e la fauna selvatica in Trentino. Quindi l'unica soluzione che si ha in Trentino per gestire, tra virgolette, gli animali, soprattutto gli animali selvatici, pare sia l'abbattimento. L'unica soluzione. Non si pensa minimamente a prevenire, non si pensa ad informare, ci sono state tante denunce al riguardo, lo dicevo anche la scorsa puntata, lo stesso Carlo Papi, padre di Andrea Papi, il ragazzo che purtroppo è stato attaccato dall'orsa e che poi è deceduto, ecco, lo stesso Papi non incolpa giustamente l'orsa, ma incolpa un'amministrazione, una giunta che non è stata capace in tanti anni di gestione a rendere questa convivenza con gli animali selvatici nel territorio che appartiene in primis, perché c'erano prima loro in teoria, oppure no, però comunque appartiene alla natura, quindi come appartiene all'uomo appartiene all'animale, e quindi niente, si denuncia anche questo. Inoltre c'è da ricordare che Fugatti è colui che ha creato il termine orso problematico, orsa problematica, che usa per etichettare gli orsi che purtroppo hanno avuto la sfortuna di incontrare sulla propria strada, sul proprio sentiero, nella propria casa, l'uomo, oppure hanno avuto la sfortuna di incontrare un gregge che ha allevato in modo selvatico, quindi senza recinzioni, senza protezioni, oppure ha trovato un orto, si è rubato della frutta. Ecco, quelli sono etichettati come orsi problematici e quindi vanno tolti, insomma, dalla vista, quindi o chiusi all'interno della prigione di Castellerro oppure abbattuti. Quindi diciamo che la filosofia di base della gestione dell'orso in Trentino è quello che l'orso è cattivo, non può convivere con l'uomo, l'orso è problematico e quindi va o abbattuto o rinchiuso. Questo è per fare un sunto. La gestione in Abruzzo invece è un tantino differente, ecco, per fortuna, perché si tiene conto innanzitutto della corretta informazione, quindi si cerca di dare, di fare informazione, di sensibilizzare, di fare sensibilizzazione sia ambientale che civile. Insomma, basta entrare in Abruzzo, in quella regione, e già si trovano, ad esempio, lungo le strade, ma anche del paesino più sperduto, si possono trovare cartelli con raffigurati l'orsa, mamma orsa, e si chiede di fare attenzione, ad esempio, a quanto si corre per la strada, perché c'è la presenza, potrebbe esserci la presenza di un animale selvatico. Quindi diciamo che in Abruzzo si sa che magari è aumentata la presenza dell'orso vicino alle abitazioni delle persone, vicino ai frutteti oppure dove si produce miele, perché sono tutte zone che attraggono gli orsi. Ne abbiamo, ripeto, già parlato. L'orso comunque è un animale abbastanza, come dire, non mi viene la parola, ecco, la parola del giorno è pigra, e quindi insomma, se trova un posto dove c'è a disposizione del cibo, ma perché no, ne approfitta. E questa cosa dell'avvicinarsi degli orsi magari nei centri urbani, nei frutteti e quant'altro, ecco, in Abruzzo non viene vista tanto come un'emergenza quanto come un'opportunità, e lo dice la stessa pagina di Parco Abruzzo. Gli obiettivi dell'Abruzzo sono quelli di ridurre in primis la mortalità di questi esemplari, che in primis sono causate appunto dall'uomo, per via di incidenti stradali, per via delle armi da fuoco, quindi del bracconaggio, e o di veleni, insomma, sparsi altrove. La filosofia di base è quella dell'accettazione e della convivenza, quindi parliamo praticamente di due filosofie di gestione totalmente diverse e opposte, quella del Trentino con quella dell'Abruzzo. Magari si potrebbe pensare, io aggiungerei, anche alla costruzione di corridoi riservati alla fauna selvatica, cosa che esiste già in molte zone dell'Europa del nord, magari, no? Quindi insomma, se ci fossero tutti questi ingredienti, l'orso sarebbe anche meno vulnerabile, e sentendosi meno vulnerabile si sposterebbe e si muoverebbe anche verso l'Appennino con molta più facilità. Vedremo cosa succede. So, se ho letto bene, che la prossima domenica ci saranno le elezioni appunto in Trentino, quindi se ci sono trentini e trentine all'ascolto, mi raccomando, pensateci bene questa volta e mandiamolo a casa sto Fugatti, no? Vi piace troppo? Powerful, vabbè, avete capito? Powerful, that bad, e poi si torna. Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going.
I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending.
Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head.
I'll get you up and going out of bed.
I'm happy that you're here with me, I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park, you would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me.
Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed.
Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed.
Don't stay away for too long, don't go to bed. Make a cup of coffee for your head. I'll get you up and gone out of bed.
Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura e informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
Ed eccoci di ritorno ad Animal Voice. Allora, volevo parlarvi delle differenze tra animalismo e antispecismo, proprio in visione poi dell'intervista che faremo all'ospite di oggi. Allora, con il termine animalismo si intendono praticamente tutte quelle idee, quegli atteggiamenti che sono a difesa degli animali, dei loro diritti, no? Quindi si è contro tutti quei comportamenti diretti o indiretti come che compie l'uomo, come ad esempio la caccia, la sperimentazione animale, oppure i circhi, l'uccisione per utilizzare insomma le pelli come pellicce. Diciamo, a grandi linee potrebbe essere queste. E c'è quindi una simpatia di sottofondo per il mondo animale, e con il termine animalista insomma oggigiorno viene utilizzato anche in senso lato per raccogliere tutto quel gruppo di persone che appunto tende a lottare per i diritti degli animali. Però diciamo che il concetto di animalismo piano piano con il tempo si è evoluto, e quindi diciamo che l'evoluzione dell'animalismo promuove diciamo il concetto dello promuove il superamento del concetto dello specismo, e quindi il fatto di considerare la specie umana superiore, no? A tutti i livelli, superiore a livello ontologico, a livello morale rispetto a tutte le altre specie animali. Quindi richiama anche concetti come il razzismo, il sessismo all'interno, quindi diventa un concetto sempre più complesso, un concetto filosofico. L'antispecista sostiene quindi che lo specismo sia discriminatorio, no? Nei confronti di altre persone, altre specie animali, sulla base della presunta superiorità dell'uomo, e che quindi della filosofia dello specismo che è portata avanti dalla nostra società. Per parlare in soldoni, diciamo che in questa società specista è molto più importante il pezzo di carne della vita, da dove proviene quel pezzo di carne, ad esempio. Oppure nell'antispecismo si considerano importanti tutte le vite, a prescindere poi dall'intelligenza, dalla sensibilità di una specie anziché un'altra. Un libro che è stato fondamentale e pietra miliare di questa corrente antispecista è Liberazione Animale di Peter Singer. Ne avevamo già parlato molte puntate fa. E questo libro, oltre a denunciare anche quelle che sono le violenze ai danni degli animali da parte delle industrie cosmetiche, delle industrie farmaceutiche, delle industrie alimentari, arriva a proporre, forse per la prima volta, anche un modo di vivere e di mangiare differente, e quindi si proponeva il vegetarianesimo fino ad arrivare poi al veganesimo, perché poi si è scoperto tutto ciò che comporta continuare a mangiare anche latte e uova. Quindi rifiutare il concetto di specismo, per questo antispecismo, è quello significa opporsi ai modi in cui vengono trattati gli animali, vengono discriminati, ed essere vegani in questo caso è molto importante, in quanto implica appunto lo smettere di sfruttarli, lo smettere di fare delle violenze di qualsiasi tipo nei loro confronti. Quindi spero di essere stata chiara, non lo so, poi ditemelo, scrivetemelo se volete approfondire il concetto, ma insomma a grandi linee è questo, perché a volte si fa un po' di confusione anche nei telegiornali, insomma sono tutti animalisti, ma l'animalismo ha un concetto molto più superficiale. Non è detto che un animalista sia vegano, non... ci sono animalisti che continuano a mangiare carne, quindi a sfruttare in un certo senso, no? Gli animali, però poi lottano per i diritti, quindi i loro diritti, quindi sono un po' contraddittori, e mi dispiace dirlo. L'antispecista ha una filosofia più profonda e differente. Depeche Mode e poi intervista Piero Liberati.
If you want control without any pain, how long will you suffer? How long will you reign? You see the friend that I knew cannot be found, replaced by another. There's a place where I go without any sound. Only you can reach me. Only you're allowed. Then you're so far away. You're so far from here. Do you remember a time without Steve?
Broken ad Animal Voice, Radio Città Aperta.it. E quindi, mentre giunge alla fine la canzone dei Depeche Mode, io do il mio benvenuto a Piero Liberati, il fondatore del primo rifugio antispecista in Italia. Benvenuto Piero ad Animal Voice.
Ciao Michela, ciao a tutte e tutti, un piacere.
Ciao. Allora, io ti ho invitato quest'oggi perché volevo parlare con te proprio da come nasce quest'idea del rifugio antispecista, quindi dobbiamo fare un po' di passi indietro, direi, no?
Sì, ne dobbiamo fare parecchi passi indietro, perché ormai sono praticamente 20 anni che esiste questo rifugio, e in realtà a quel tempo non si sapeva né che fosse il primo né ci fosse un'idea ben precisa sulla necessità, diciamo, politica di creare un posto del genere. Diciamo che fu un'esigenza, perché era un periodo, quello ovvero fine anni 90, inizi anni 2000, in cui si prendeva consapevolezza sempre più della liberazione animale propriamente detta,
sì,
che abbraccia anche la liberazione umana. Si iniziava a diffondere capillarmente in Italia il veganismo, e soprattutto, detto papale papale, uscivano animali da tutte le parti. Veramente si trovava, io vivo a casa con i miei genitori sempre in campagna, salvavo sempre animali, cani, gatti, insomma ero sempre già un riferimento del paesello in cui vivevo, che era sempre nel Lazio, in provincia di Latina. Poi a un certo punto cominciavano a girare sempre le ricerche di adozioni ben più particolari, ovvero animali che uscivano in qualche modo da allevamenti e da laboratori. Era diffusissima e nel quanto necessaria un tipo di lotta diverso, perché si andavano a scardinare dei meccanismi prima intoccabili, appunto quelli a livello tra virgolette industriali, cioè quelli medici, scientifici, e quelli degli allevamenti intensivi. E io che salvavo animaletti ricevevo sempre più richieste: puoi prendere, non sto scherzando, 50 topini tutti uguali usciti dal laboratorio X? Io dico, guarda, io non voglio sapere niente, però sì, a casa mia mi piaceva fare le casettine per gli animaletti, cioè una nicchia così, fino a che quasi i miei genitori non mi cacciarono di casa, giustamente, e cominciai a pensare di prendere, insieme ad un'altra mia amica che più o meno aveva la stessa, ci siamo trovati perché anche lei salvava animali, avevamo pensato di prendere un piccolo terreno con una roulotte dove mettere questi animaletti, cioè avevamo le prime pecorelle salvate e così via, se non che poi riuscimmo a trovare, per farla brevissima, una grossa donazione per fare un progetto molto più grande, ovvero letteralmente per prendere un casale nel nulla, cioè sui monti, sull'Appennino laziale, circondato da tantissima terra, che fosse un posto blindato. Io ero comunque ragazzino, però pretendevo che il posto fosse blindato, ovvero che nessuno ce lo potesse mai togliere, quindi né posti occupati, né posti in affitto, né posti donati da amici, né posti prestati, tantomeno non volevo posti privati, perché io comunque vengo da un pensiero libertario e non volevo avere una proprietà che fosse mia, ma diciamo una visione più comunitaria, però sicura. E allora decidemmo di creare questa fondazione che si chiamava proprio Valle Vegano, cioè i termini più banali che ci venivano in mente, perché era un posto comunque vegano, e letteralmente una vallata che si trova in zona Subiaco, Levano Romano, tra Bellegra e Rocca Santo Stefano, esattamente. Prendemmo questo casale, dove iniziamo ad accogliere animali, sempre più animali che nessuno prima aveva salvato. Mi ricordo Bastian, il primo maiale che andò in un rifugio di questo tipo, che Bastian era una storia particolare, andava sul TG5 perché girava per Brescia, non si capiva da dove era uscito questo maiale, non sapevano come prenderlo, alla fine i pompieri l'hanno preso e l'hanno messo in un canile, e quindi subito, quando si venne a sapere la notizia di Valle Vegan, ci portarono Bastian, e qui stette libero, perché Valle Vegan cos'è fisicamente? Un casale con all'inizio 6 ettari di terreno, poi sono diventati 11, adesso 12, immersi in un bosco di centinaia e centinaia e centinaia di ettari abbandonati, di bosco vero e proprio. Il nostro vicino più prossimo sta a 1,5 km, e questa strada va fatta praticamente solo a piedi, cioè un posto perfetto per gli animali.
Assolutamente.
Ed era nata... Sì, dimmi.
No, quindi dico, sono in questo sì rifugio, però alla fine è come se fossero davvero ancora in libertà, perché è talmente ampio come posto.
Sì, esattamente. Bellissimo. Poi io non mi piace l'addomesticamento, appunto, quando parlo, certo, di liberazione animale deve essere totale. Io non scherzo quando dico che a volte mi portano degli animali talmente addomesticati come capre e maiali che ti mangiano dalle dita, eccetera. Dopo un po' cominciano ad odiarmi questi animali, stanno qua dicendo: ma tu chi sei, cosa vuoi da noi? Perché sono animali liberi che mangiano, pascolano, si nutrono di ghiandi in questo terreno immenso, e tu letteralmente non, cioè loro non hanno più bisogno di te, né io di loro, cioè ci rispettiamo, cioè vogliamo certo. bene, però a distanza, chiaramente sono sempre amati, coccolati, curati, hanno i rifugi, hanno le loro stalle, perché il casale è grande, tutto, sono a due piani, tutto wow. il piano sotto sono vecchie stalle, perché il tipo che ce l'ha venduto era un pastore, un allevatore, quindi il casale è predisposto così, però loro hanno i loro ritmi, i loro tempi, e il posto è talmente selvaggio e si è rinselvatichito che adesso abbracciamo tutta la comunità selvatica di animali, cinghiali, anche lupi. Io ormai filmo, ho messo telecamere, i lupi, non so, credo una lupa abbia anche partorito qui, perché l'ho filmata incinta.
Wow.
E poi ogni due settimane torna insieme a un maschio più un altro maschio singolo, quindi si crea sempre questo equilibrio tra animali salvati, qui sei legato comunque emotivamente, perché sono purtroppo animali che vengono in una situazione drammatica, al selvatico, e quasi la difficoltà maggiore è non farli incontrare, ovviamente, per ovvi motivi.
Certo, ma una cosa, quindi oltre ad esserci, vabbè, gli animali selvatici, ci sono anche gli animali che vengono salvati comunque da situazioni di sfruttamento, o ci sono stati nell'arco del tempo, no?
Assolutamente sì, da più situazioni, ti chiama la ASL che invece di abbattere il maiale sa che esisti tu e dice non lo abbatto, lo prendi tu, c'è la persona che purtroppo se compra la caprettina o la pecorella pensando di salvarla e poi vede che cresce, mangia, beve e fa altri bisogni e non sa più dove darla, ci sono i cani abbandonati che trovi per strada, è anche un luogo di liberazione per selvatici, molte persone trovano, non so, una volpe ferita, un istrice ferito, che dopo un percorso di recupero dicono possiamo venirla a liberare lì, e io dico di sì, chiaramente.
Certo.
Quindi purtroppo le situazioni di sfruttamento degli animali sono a 360 gradi, sappiamo che non c'è animale che non viene in qualche modo anche solo deriso dallo sfruttamento umano, e quindi questo posto serve a loro, è il posto loro, con un occhio anche comunque a una scelta di vita particolare, perché Valle Vegan è nata all'inizio come una comune, poi è diventata, è stato un periodo, una fase anche un po' eremitica di autoproduzione, di orto sinergico, alberi da frutta biologici, abbiamo costruito case sugli alberi, case di paglia, e poi è un laboratorio Valle Vegan. Ora c'è una fase diversa, perché poi in tantissimi anni poi si è fatta la fase in cui si viveva in coppie, perché ci trovavamo a essere delle coppie, mm-hmm. fase in cui io ho deciso di stare un periodo da solo, e poi c'è la fase come questa, che ti do quasi uno scoop in anteprima, in cui Valle Vegan raddoppia, perché Valle Vegan è sì il primo rifugio in Italia, ma è anche l'ultimo, nel senso che noi la settimana prossima finalmente prendiamo un secondo posto nel Viterbese, quindi sempre nel Lazio, ma distante 2 ore.
Wow.
E sì, sarà un posto che manca soltanto l'atto finale del notaio, siamo in trattativa da tempo, ma è fatta praticamente, e sarà un posto più per l'accoglienza umana, diciamo un po' più comodo, non troppo, perché comunque fuori mano, in cui ci sarà un secondo rifugio che però partirà con delle dinamiche diverse, nel senso Valle Vegan è stata in fasi, appunto all'inizio non si sapeva cosa sarebbe diventato, noi avevamo salva animali e vivere bene, e ci siamo riusciti. Quest'altra invece faremo i passi un po' più cauti, anche perché abbiamo visto che ormai hanno dichiarato guerra non solo agli animali selvatici, non solo agli animali domestici, ma anche ai rifugi veri e propri, quindi
esatto.
bisogna, chi apre un rifugio adesso, chi crea un rifugio adesso deve essere attento il triplo, già non è una cosa da prendere sotto gamba, figuriamoci in questo momento.
Assolutamente. Però ecco, continuando a parlare del primo rifugio, il vostro è un rifugio un po' sui generis, no? Noi siamo abituati anche in queste puntate, no? Quando parlo dei vari rifugi, a eventi, a insomma, situazioni che mettono in contatto il pubblico o le persone dell'esterno. Invece tu sei un po' geloso di questa realtà?
No, Valle Vegan va in controtendenza, nel senso queste cose le Valle Vegan le ha passate nei primi anni, si facevano le feste con centinaia di persone sul buon vecchio sito di Valle Vegan, che ancora esiste, pure se non è aggiornato per niente, si possono vedere pure foto delle prime feste che facevamo, però poi succedevano delle cose che comunque ci hanno sempre fatto riflettere, ovvero la selfizzazione dell'animale, la coccola, il desiderio di umanizzare l'animale. Per me è un concetto, non dico sbagliato perché comunque vengo da una situazione sempre antropica, però secondo me bisogna fare l'opposto. L'animale deve essere totalmente lasciato stare, l'animale va quasi nascosto. Io quello che dico, se devo dare un suggerimento delle persone a chi vuole salvare realmente animali in questo momento, dico: compra terreno e nascondi gli animali. Secondo me questo va fatto in questo momento. Dalle vegan ci sono tantissime dinamiche, ci sono due cani molto pericolosi con gli umani perché che hanno morso anche gravemente, e questi animali non vogliono vedere persone nuove che arrivano. Ci sono colonie di cinghiali liberi che si fidano, si dilema, se arriva qualcuno fuggono e se ne vanno magari in una zona di bracconaggio, certo. Vanno in bocca letteralmente ai cacciatori. Ci sono dinamiche con gli animali che sono presenti in valle che magari non vogliono essere avvicinate proprio dall'uomo. Queste cose l'ho imparata a riconoscere, sono stati gli animali stessi che hanno dettato questa cosa. E in più credo che dipendere gli eventi, i rifugi, perché fanno gli eventi? Sì, per avvicinare le persone agli animali, che è sacrosanto, e comunque fanno benissimo, perché c'è rifugio, siamo tutti collegati, siamo tutti amici, però tendenzialmente serve anche un po' per avere delle entrate, anche esatto. Questo ed è giusto, perché il rifugio fa l'evento, fa il pranzo e lascia la donazione, però sappiamo quanto è labile questo, quanto è pericoloso, perché guardiamo sempre l'epoca del Covid o adesso nella peste suina, i rifugi sono letteralmente chiusi, quindi come fai ad andare avanti? Questo è un problema serissimo. Invece Valle Vegan è riuscita negli anni, con grande difficoltà, a creare nuove forme di entrate. I primi anni organizzavamo a Roma due eventi a settimana, quindi fuori da Valle Vegan facevamo sempre una serata benefit a Roma, come fanno anche gli altri, mm-hmm. E poi un evento, avevamo ad esempio un tavolo fisso al Villaggio Globale quando c'erano concerti da 5.000 persone, noi avevamo lo stand fisso, sempre ci dividevamo, anche se non potevamo andare noi che stavamo qua in valle lì, però c'era sempre qualcuno di Roma che ci faceva questo stand per vendere gadget, autoproduzione, partecipavamo ai mercatini di Terra, producevamo seitan autoprodotto da zero, a manetta, i frutti dell'orto, eccetera. Adesso invece da un po' di anni, una cosa che secondo me, poi ho consigliato anche altri rifugi, che funziona tantissimo, è avere quali sono gli animali che a cui le persone tengono di più in assoluto. Sono sempre cani, gatti e cavalli, sono questi gli animali principali. Ci sono delle situazioni drammatiche che poi per assurdo i rifugi antispecisti quasi cercano di mettere un po' al margine questi animali, invece la convivenza è assolutamente possibile e necessaria. Ci sono situazioni drammatiche, ad esempio in Calabria, in Sicilia, ma non solo, anche all'estero, ma anche al nord, in cui ci sono dei cani per sempre condannati a vivere in un canile, magari cani senza un occhio, senza una zampa, eccetera. Ci sono persone generose che non possono prendere quel cane in casa perché magari vivono in appartamento, lavorano tutto il giorno, o perché sono solo, perché sono donne e uomini anziani, addirittura vanno a pagare, a finanziare questo qui, il personaggio che li tiene rinchiusi in canile, e forse spesso si fa anche forza di queste donazioni per continuare a tenere questo cane, questo gatto in gabbia, no? Allora un mio amico propose una soluzione, entrando in alcuni giri per lo più cinofili, ma perché non facciamo una cosa? Quel cane intanto lo salviamo e dalla gabbia lo portiamo in libertà a Valle Vegan, quindi il cane fa un upgrade notevole. La persona che dà un sacco di soldi a questo canile per tenerlo in gabbia non gli chiedi tutti quei soldi, ma gli chiedi molti meno soldi, perché hai tanto terreno, puoi prendere vari cani, e questa persona ovviamente accetta anche questo, in più quei soldi che entrano a noi per mantenere quel cane e altri cani, così ci manteniamo tutti quanti gli altri animali. Questa sembrava un po' un azzardo, perché poi molte persone se ne approfittano, molte persone ti mollano il cane e quindi ti danno un problema enorme, però ormai da tanti anni io posso dire che questa cosa funziona. Infatti Valle Vegan è uno dei rifugi che dona e aiuta anche gli altri rifugi proprio per questo motivo qui.
Perfetto, bellissimo. E quindi adesso ci sarà questo seconda Valle Vegan che spero, insomma, potremo magari vedere o sentirne parlare un po' di più. C'è un modo per sostenervi, per, non lo so, per aiutarvi?
Sì, vabbè, sostenere anche soprattutto le attività esterne, tipo Valle Vegan organizza campi antibracconaggio o si partecipa a manifestazioni. Della settimana scorsa appunto siamo andati, o almeno saremmo dovuti andare con due autobus alla manifestazione a Milano.
L'ho detto che purtroppo si è rotto e non si è potuto andare.
Allora, io mi chiamo Piero Liberati, mi si può trovare sui vari social, c'è la pagina Facebook di Valle Vegan, anche se comunque non è aggiornatissima, però i riferimenti stanno lì, c'è il sito di Valle Vegan, ci sono delle raccolte fondi che facemmo anni e anni fa, che però sono ancora attuali, su buona causa. Insomma, chi vuole aiutare può farlo in questo modo, e sapendo pure che come si aiuta Valle Vegan poi si aiutano anche altri rifugi. Però secondo me basta stare aggiornati, alla fine Valle Vegan è un progetto presente sempre in tutte le situazioni, quindi dove sta un'emergenza, ma anche una buona notizia nel mondo animalista, antispecista e vegano, diciamo, siamo sempre solidali e partecipi.
Bene, io ti ringrazio Piero per aver accettato il mio invito, per averci spiegato di questa realtà, e poi sicuramente ci sarà occasione per risentirci qui in radio, quindi grazie.
Assolutamente, grazie Michela, ciao a tutte e tutti,
ciao.
Grazie a voi.
Buona
ciao.
Serata, ciao.
Ciao.
Beatles di sottofondo, Don't Let Me Down, siamo giunti alla fine della nostra puntata di Animal Voice. Vi ricordo del podcast, che sarà presente, insomma, fra qualche minuto, una decina di minuti, già presente nel podcast della giornata odierna, ma andando nel palinsesto del martedì cercando Animal Voice troverete questa e le puntate precedenti. E poi novità, insomma, di ottobre, il venerdì dalle 15 alle 16 si potrà riascoltare in replica questa puntata, come se fosse una diretta, quindi potete riascoltarla in questo modo. Per il momento goccia d'assenzio, io metto la musica di Atmosphere, che solitamente cerco e scelgo per Jam, quindi di sottofondo, e ho scelto questa volta una frase di Rainer Maria Rilke che dice così: quando i miei pensieri sono ansiosi, inquieti e cattivi, vado in riva al mare e il mare li annega e li manda via con i suoi grandi suoni larghi, li purifica con il suo rumore e impone un ritmo su tutto ciò che in me è disorientato e confuso. E quindi io vi ringrazio per essere stati con me, per aver ascoltato questa puntata. Ringrazio le persone che mi sostengono, che mi danno suggerimenti. Come sempre io vi auguro di essere felici, di trovare la felicità, di essere invece lontani dalla sofferenza, e ci sentiamo il prossimo martedì o il prossimo venerdì dalle 15 alle 16. Ciao!
This stomach skin's never gonna let me win. Oh. Under everything, just another human being. Oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No.
as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything you this more than me, I come cleaner.
Radio Cittaperta.it, la tua radio online.
Oranges are not for sale at any store.